Volevo fare una piccola osservazione che, diciamo, sullo stesso argomento che ha toccato Graziano. Appunto, per quanto riguarda il discorso nobile, se questo problema dell'uso del termine nobile è un problema solo di traduzione, perché come spesso capita nelle lingue antiche, portare un concetto espresso in una lingua antica, in italiano o in un'altra lingua moderna, spesso comporta magari a volte uno stravolgimento del senso originario. Quindi sarebbe interessante capire se è solo un problema di traduzione, nel senso che magari il termine nobile non rende esattamente il senso del termine originario, o se proprio è il termine stesso che non c'era o comunque non è stato utilizzato dal Buddha. Ecco, magari questa sarebbe una questione che sarebbe interessante da mettere, da chiarire.
Sì, vorrei fare anche io una considerazione sul termine nobile, che quando l'ho sentito per la prima volta o diciamo, nella fase iniziale della mia pratica, mi lasciava perplesso e mi dava un senso di estraneità. Poi invece, continuando nella pratica, mi ci sono un po' affezionato, nel senso che ho inteso, per esempio, il concetto di nobile silenzio come qualcosa di diverso dal silenzio di chi non ha niente da dire o di chi così pensa ad altro per i fatti suoi. E il termine nobile silenzio per me si è identificato con il silenzio consapevole, quindi il silenzio di chi osserva la realtà con presenza mentale, per esempio. E nello stesso modo il termine nobile discepolo non mi suona come un volersi in qualche modo gloriare o sopraelevare rispetto ad altri, ma come un termine legato alla consapevolezza, cioè il discepolo che si sforza, che compie il retto sforzo di essere consapevole, di essere giustamente amorevole, eccetera, per questo stesso si sente nobile, cioè si sente diverso dai momenti in cui vive inconsapevolmente, ecco. Questa è l'osservazione che mi viene da fare.
Sì, io volevo dire una cosa che è un po' una riflessione sul fatto che appunto questo esempio che hai fatto tu dimostra come ogni volta che si dice una cosa in realtà si stia richiamando in qualche modo il proprio contrario. Per esempio, tu hai detto nobile, e diciamo così, la prima impressione è che sia un aggettivo qualificativo innocente, stai esprimendo una qualità dell'oggetto, ma in realtà stai anche richiamando, stai citando qualcosa che non ha quella qualità. In qualche modo però a me sembra un po' un tranello della nostra intuizione umana, quasi come fosse un errore che noi facciamo pensare inconsciamente o anche consapevolmente. Per esempio, quella cosa è nobile, allora qualcos'altro non lo è. Trovo che ci sia questo tranello nel richiamare qualcos'altro che non lo è, quindi denigrare qualcos'altro, quando forse in realtà non c'è motivo che sia così, è un meccanismo nostro.
Grazie. intanto ringrazio per tutti questi interventi, spero di ricordare tutto quello che è stato detto, specialmente quello che è stato posto come domanda, perché quello che ha detto Slavica è proprio una considerazione che quindi approvo e su cui non avrei nulla altro da aggiungere. Per quel che riguarda invece proprio il termine, allora il problema del canone è che non è stato scritto immediatamente dopo la morte del Buddha, è stato riportato verbalmente per diversi secoli ed è stato, mi pare, cominciato a essere trascritto dopo 300 anni, però è continuato ancora molto. Per cui, sebbene il termine nobile sia nel sutta del canone, è molto difficile stabilire se veramente è stato usato e se con quella frequenza che si trova. Quindi siamo nelle nebbie del passato, per cui quello che possiamo dire sono solamente delle congetture. Però io penso che al di là di proprio quello che è stato scritto, bisogna anche tener conto di cosa significa una certa parola in una certa cultura. Per esempio, nella cultura cinese e poi in tutti i derivati, quindi il buddismo dalla Cina come Chan Zen si è spostato in Giappone, nel sud-est asiatico, eccetera, è una cultura in cui la cortesia è molto importante. Per cui usare un termine di cortesia come poteva essere nobile era molto normale, molto comune, quindi l'impatto che poteva avere sulle persone è decisamente inferiore di quello che può avere da noi, in cui usiamo dei termini forse con un po' meno gentilezza formale. Quindi quando noi usiamo nobile lo usiamo a ragion veduta, mentre in una tradizione come quella cinese può essere usato come termine di cortesia senza avere poi un impatto estremamente profondo. Quindi questo secondo me va considerato. Avevi detto poi, se viene usato in India. Allora, come dicevo, Arya erano le prime tre caste, quindi si consideravano una popolazione e castalmente la condizione era trasmessa di padre in figlio. Quindi se io sono un commerciante, mio figlio è un commerciante, suo figlio sarà un commerciante e suo nipote sarà un commerciante. Se tu sei un bramano, i tuoi figli saranno bramani. Se tu sei un guerriero, i tuoi figli saranno guerrieri. Se io sono un fuoricasta, i miei figli saranno fuoricasta. Quindi Arya voleva dire che tu eri di un certo popolo. Infatti, quello che noi chiamiamo casta deriva dal portoghese, ma loro usavano due termini diversi. Sati, che vuol dire nascita, o varna, colore, che mi sembra molto indicativo. Nascita, quindi di generazione in generazione, colore, chiaro, scuro. Quindi c'è questa discriminazione molto netta. Tu sei nato in un certo ambito e sei in quell'ambito lì. Tu sei chiaro, tu sei scuro. Quindi era molto discriminante. Per esempio, nella tradizione indù, per uno yogin, un sannyasin, non si usa il termine aria perché è aria, perché altrimenti non avrebbe intrapreso quel sentiero, perché non l'avrebbe potuto fare. Quindi è una parola pleonastica dire aria di una asceta. Ma dicevano bante, venerabile. Infatti anche nel buddismo ci sono in genere due termini, mitra, amico, bante, venerabile, per cui due giovani discepoli si chiamano tra di loro mitra, amico, mentre un giovane discepolo si rivolge a un anziano discepolo chiamandolo bante, no? Quindi c'erano queste due parole che sono sicuramente utilizzate, mitra, bante, e ancora oggi per esempio Sugiva, bante Sugiva vuol dire venerabile Sugiva. E questi termini sono nella tradizione proprio, e quel che mi risulta erano quelli che venivano usati anche ai tempi del Buddha. Era molto scarna, anche la tradizione molto scarna, la ritualità quasi inesistente, quindi mi sembra strano che in una cultura così minimalista come quella del Buddha vengano poi introdotti dei termini che sono così un po', come si può dire, di rispetto in modo particolare, di rispetto ma che discriminano rispetto ad altri. Alfredo, tu dicevi se la traduzione, però vedi, visto che Aria intendeva una popolazione che noi traduciamo con nobile o con un altro termine, dà sempre un'idea di noi siamo di questa cultura, noi siamo di questa razza e voi siete di un'altra cultura e voi siete di un'altra razza. Quindi se anche non lo traduciamo nobile, ma lasciamo anche aria, è comunque un termine che secondo me è fortemente discriminante, proprio perché nelle caste c'era questa forte discriminazione.
La casta degli aria, quindi in italiano diventa la casta dei nobili?
No, gli aria erano divisi in tre caste, Brahmana, Kshatriya, Vaishya. Quindi bramani, guerrieri, commercianti. Loro tre facevano parte della razza, tra virgolette, aria. Shudra, invece, non erano aria e fuori casta ancora meno. Ecco, per questo ritengo che possa essere un pochino discriminante. Il fatto che si dica... all'inizio mi dava fastidio, ma poi ho cominciato a affezionarmi. Questo fa parte, secondo me, dell'inconscio e del subconscio, e questo lo sanno bene i pubblicitari, no? Io presento un prodotto, lo presento, lo ripresento, continuo a dirtelo. A un certo punto, quando tu vai al supermercato, zac, se non ci pensi, prendi quel prodotto lì. Magari c'è un altro che ha un migliore rapporto qualità-prezzo, migliore qualità, più ecologico, ma quello è quello verso cui ti rivolgi, perché hai continuato a sentire quella parola. Quindi secondo me la prima impressione che ci fa una parola dovrebbe avere un certo significato, poi la puoi modificare a ragion veduta, ma se semplicemente perché si sente ripetere, a un certo punto entra, diventa familiare, quindi la prendi senza più riflessione, senza più critica, ecco che allora si comincia a diventare preda di una certa visione, quello che fanno anche i politici, no? Poche idee, sempre quelle, sempre ripetuti come slogan, e a un certo punto le parole che all'inizio ti sembravano allarmanti, poi semplicemente strane, a un certo punto diventano di uso comune. E se 30 anni fa dare a un, non so, se un deputato dava a un altro deputato del cretino, poteva fare scalpore, adesso che un deputato dica un altro deputato cretino è una cosa assolutamente normale, perché si dicono ben di peggio. Quindi come le parole nel tempo, a forza di sentirle, diventano di uso comune e quindi perdono anche il loro aspetto magari di pericolosità. Pensiamo per esempio ai tempi di Hitler, i primi discorsi secondo me molti tedeschi rimasero spaventati, sconvolti dai discorsi. Questi discorsi puoi forse sentire che tanta gente li ripeteva, forse hanno perso anche parte della loro pericolosità e sono stati accettati, e tanti tedeschi che erano brave persone hanno forse fatto delle cose terribili perché era diventato nell'aria quella visione. Quindi ecco, io direi di fare sempre molta attenzione alle parole che ci vengono dette, che vengono ripetute, di mantenere sempre un minimo di critica. Poi può darsi che invece sia tu abbia considerato giustamente che quella parola era importante, ma se invece di nobile silenzio fosse silenzio consapevole, altrettanto efficace, ma perde questa discriminante tra un silenzio nobile e un silenzio ignobile, che può essere quello che non dice la verità in un processo, perché altrimenti sa che ci sarebbero delle ripercussioni. Quindi un silenzio consapevole secondo me si stempera un po', anche se c'è un silenzio inconsapevole, ma mi pare che perda quella potenza, come un discepolo consapevole, è consapevole, ma ecco, io direi se è possibile di stemperare quello che discrimina fortemente. Ecco, non so se...
Quindi non tanto di togliere l'aggettivo, ma di sostituirlo magari con un altro che sia più chiaro, più adeguato.
Sì.
Questo potrebbe valere anche per le nobili verità, nel senso che definirle solo verità, cioè è verità anche che questo tappetino è verde, almeno ci sembra tale, però ecco, nessuno verrebbe in mente di dire che questa è una nobile verità, mentre le verità, le quattro nobili verità cosiddette, secondo me sono state definite tali perché nobilitano in qualche modo chi cerca di perseguirle, chi cerca di adeguarsi a queste verità importanti, insomma. Questo è quello che...
Tu stai dando una qualità transitiva, ma le verità sono nobili in sé, non transitivamente a quello che possono procurare una persona. Però ribadisco che questo tappetino è verde, è una verità relativa, perché se tu lo giri, qua è verde scuro, sotto è verde chiaro, è una verità relativa. Ma una verità assoluta, non so, per esempio nel cristianesimo Dio è uno e trino, è una verità assoluta, non è da mettere in discussione. Non è né nobile né ignobile, è così. Così pure, in questo caso, se sono verità assolute, sono così. Qualsiasi ulteriore definizione le squalifica, perché le riporta a una verità relativa. Questo almeno è quello che sento, cioè la verità è, no? È... Non puoi definirla di più di quello. Se la definisci di più, allora la riporti in una sfera che è relativa. Togli l'affezione, rifletti in modo freddo, perché anche queste nobili verità ci cioè sentiamo dire da magari da 10 anni, da 20 anni, da 30 anni. Ma sono veramente nobili oppure le sto squalificando? Perché io a volte con nobile vorrei dare un valore e invece lo sto togliendo il valore.
Non sono veramente verità assolute.
Beh, questo sarebbe il discorso della prossima volta. Non togliamo troppe cose insieme, altrimenti non rimane un po' sconvolti. Perché già il prossimo argomento, se avete ancora voglia, e già di per sé pesantino. Prego.
Io volevo fare una domanda.
Sì.
Che non so se c'è, penso di sì, perché mi sono sentita chiamata molto in causa. Io nella mia vita spesso utilizzo il termine migliore. Il significato si avvicina a nobile, secondo me, perché io spesso dico o penso, non so, quella è la mia migliore amica, o dando un consiglio penso, sì, questo secondo me è il miglior modo per affrontare questa cosa, oppure quella persona è la migliore in compagnia. Mi chiedevo se c'è un modo di mitigare questa sensazione che provo per alcune persone, per esempio per la mia migliore amica, oppure per delle considerazioni che faccio sul modo migliore per affrontare una cosa, e soprattutto mi chiedo se sia il caso di mitigarlo, perché mi piacerebbe saperlo fare, ma allo stesso tempo ci tengo tanto all'idea che ho della mia migliore amica, per esempio, no?
Certo. Ecco, questo è l'argomento della pagina successiva. Almeno sì, io lo intendevo in un modo diverso, non so se magari ci può essere qualche risposta anche in quello. Secondo me bisognerebbe sempre relativizzare il discorso, non considerare questo assoluto in assoluto. Per esempio, ecco, qui avevo scritto: molti commentatori e maestri successivi a Buddha affermano che egli raggiunse l'illuminazione somma o suprema, il sommo risveglio, la perfetta comprensione. E questo è un argomento un po' difficile, soprattutto se ci sono dei buddisti praticanti di vecchia data, perché questa è un'idea che viene un po' scolpita nella roccia, no? L'illuminazione suprema, illuminazione somma, somma comprensione. Ma in un contesto umano c'è veramente la possibilità che un essere, per quanto dotato, riesca a raggiungere la comprensione somma, ovvero che non ci sia un non plus ultra, che quello sia veramente il massimo e più di lì non si possa andare? Questa è la domanda che mi sono fatto, ma non per sminuire quello che ha raggiunto il Buddha, che è importantissimo, ma per dargli proprio il suo valore. Allora, prima di parlare del Buddha stesso, perché noi abbiamo bisogno di queste affermazioni? Perché dobbiamo dire che egli raggiunse l'illuminazione somma, la comprensione suprema, perché fu perfetto? Perché abbiamo bisogno di questo? Perché non possiamo considerarlo un uomo che ha trovato una via per superare la sofferenza e solo questo? Perché dobbiamo condire di tutte queste altre cose? Allora io mi sono dato alcune risposte. Una mi viene da Stephen Batchelor, che per me è un grande maestro, un occidentale, inglese, contemporaneo, vivente. Allora, una può essere questa. Ed è un aspetto storico. Quando il Buddha formulò le sue idee, la tradizione vedica aveva come minimo 10 secoli, probabilmente di più. E quindi cosa si trovarono a fronteggiare i discepoli del Buddha? Si trovarono a fronteggiare dei bramani, dei saggi, dei sapienti che avevano alle loro spalle tutta una struttura molto complessa, molto articolata, con delle verità, con cui loro dovevano in qualche modo competere, perché bisogna vederlo anche questo, sotto questo aspetto, una competizione, perché un'idea si affermi deve competere con altre idee preesistenti e in qualche modo trovarsi il suo spazio o addirittura sopravanzare queste altre idee. Quindi ci fu sicuramente una competizione. Probabilmente i discepoli del Buddha non avevano la sua conoscenza, il suo carisma, e cosa dovettero usare? Degli altri sistemi, ovvero competere con i bramani sul loro stesso territorio. E allora costruire una struttura filosofica, una struttura di riti, una struttura di pratiche che potesse entrare in competizione con quella vedica. E sicuramente in questo modo quattro nobili verità, quindi allora ci sono quattro nobili verità, io credo in queste verità, quindi sono buddista. Chi non crede nelle quattro nobili verità non è buddista. Ma non era tanto questo l'insegnamento del Buddha, lui insegnava a bramani, insegnava a chiunque, senza pensare che cambiassero religione, ma lui insegnava un metodo per superare la sofferenza, quindi un metodo e non qualcosa in cui credere. Allora, quando si comincia a credere, si passa da una visione di pratica a una visione religiosa. Ci sono delle verità, ci sono dei dogmi, io credo in questo, e quindi sono all'interno di una certa struttura. Questa struttura mi dà una certa sicurezza. perché so qual è il mio ambito, so quali sono i riti, so qual è il mio gruppo, è ben circoscritto. Questo sicuramente per alcuni secoli diede grandi frutti. Infatti, nel 300 a.C. il re Ashoka promulgò un editto in cui il buddismo era la religione di Stato, sopravanzando l'induismo. I buddisti avevano vinto. Ma cosa successe? Che il buddismo era, soprattutto nelle classi colte, specialmente nelle classi dei commercianti, era una religione cittadina, mentre nei paesi, nei villaggi che erano e sono ancora tuttora l'ossatura portante dell'India, rimasero praticamente nella religione vedica. Questo avvicinarsi, almeno da un punto di vista strutturale, delle due religioni, portò il buddismo piano piano a essere fagocitato dall'induismo. Infatti il Buddha è diventato un avatar di Vishnu nell'induismo attuale. In più, quando sono cambiate le condizioni sociali, per esempio i Mogul, quindi i musulmani, invasero l'India, tagliarono le vie di comunicazione, quella in cui i commercianti si spostavano e servivano per portare il buddismo da una zona all'altra, tagliarono queste comunicazioni, si impoverì la classe media, furono distrutte tutte le grandi città universitarie, Taxila, Nalanda, del buddismo. Ecco che il buddismo perse il suo predominio, e non essendo radicato nella popolazione sparì dall'India. Il buddismo nacque in India, ma per 10 secoli sparì completamente dall'India. Sta tornando adesso attraverso cinesi, vietnamiti, tibetani, che riportano il buddismo in India. Quindi quello che all'inizio favorì la diffusione importante del buddismo fu anche quello che ne stabilì la fine. Un altro aspetto: perché il Dharma è diventato religione? Io penso che questo sia un aspetto fondamentale dell'essere umano, o almeno di molti esseri umani, che hanno bisogno di una visione religiosa. Come dicevo prima, il rito, la divinità da pregare, a cui fare delle offerte, a cui fare dei sacrifici, una struttura con dogmi e credi, tabù, cose da fare, cose da non fare, che mi sono portate dall'alto. Devi fare questo, devi credere questo, allora verrai salvato. Chiaramente ha un forte potere questo, no? Potersi affidare è veramente molto bello, toglie grande responsabilità, toglie anche libertà, ma la libertà è difficile, ce ne rendiamo conto. Agire liberamente e consapevolmente è molto difficile, e quando riusciamo a farlo sentiamo di aver fatto comunque un grande sforzo. E questo tipo di visione spirituale, secondo me, può non essere condiviso, quindi mi prendo la mia esposizione, è una religiosità un po' infantile. È quella del bambino che viene preso per mano dal papà della mano, viene portato, viene guidato. Però poi il bambino diventa un adolescente e comincia a rivoltarsi contro i genitori perché vuole una sua indipendenza. Poi diventa adulto e ha la sua maturità. Io penso che la visione del Dharma sia una visione matura della spiritualità, anche se il termine spiritualità a me non piace, però per dare un'idea generale di quello che si intende. Ecco, perché non c'è nessuno che mi prende per mano, o sì un'indicazione di percorso, ma poi sono io che la percorro, con i miei tempi, con le mie modalità, anche in modo diverso da quello che è stato il mio maestro. Questo è la maturità, secondo me, vedere e praticare con consapevolezza, con libertà, sbagliando, invece che accettare passivamente quello che viene dato dall'alto. Questa per me è una spiritualità matura, che può poi confluire ancora in una visione religiosa, ma in un altro modo rispetto a quella che viene vista in modo tradizionale. E quello che il Buddha aveva bandito, i riti, le divinità, le divisioni, nei secoli tornarono. Il Buddha è diventato tutto sommato una divinità, ci sono tante altre divinità inferiori e correlate, ci sono riti, ci sono preghiere, ci sono offerte. In pratica il buddismo è una religione come tutte le altre, forse non ha una vera e propria divinità, ma questa probabilmente è l'unica differenza ed è molto diverso da quello che aveva insegnato il Buddha, da quello che si può leggere nei sutra. E la tradizione, come facevi notare, come faceva notare Bachelor, ha la stessa radice di tradimento. La tradizione spesso tradisce gli insegnamenti dei maestri. Il cristianesimo spesso ha tradito l'insegnamento di Gesù. E il buddismo spesso, almeno per il mio modo di vedere, per il mio darshana, ha tradito l'insegnamento del Buddha. Quindi c'è tutta questa necessità di avere il proprio superstar, no? Jesus Christ superstar, noi abbiamo il Buddha superstar, che aveva una visione, era onnisciente, vedeva, prevedeva tutto. Ma era proprio così? Il Buddha è stato così? Forse no. A me viene in mente, per esempio, i Vinaya. I Vinaya è l'insieme delle regole monastiche. Il Buddha fondò subito una regola monastica da prima maschile e poi femminile. Probabilmente fu la prima regola monastica femminile conosciuta, quella del Buddha, perché risale a 2500 anni fa. Nel Vinaya ci sono delle regole, ma il Buddha non è che si è svegliato dalla sua Bodhi e ha detto adesso scrivo il Vinaya, e ha scritto le 350, quante sono regole del Vinaya. I monaci hanno cominciato a formare una comunità, in base ai problemi sono state scritte delle regole man mano. Quindi il Buddha non aveva un'idea preconcetta di quello che sarebbe stato il suo Sangha, ma la porta avanti di volta in volta. E ancora di più quando stava per morire, disse ad Ananda e ai suoi discepoli principali, potete togliere le regole secondarie dal Vinaya. Il Buddha passò, si dice, miglior vita, lui lasciò quest'ultima sua vita terrena, ma i monaci, o i Bo, non sapevano quali erano le regole minori e quindi le mantennero tutte. Perciò il Buddha non riuscì a prevedere che i suoi monaci non sapevano quali fossero le regole minori. Quindi, secondo me, già da questo che è tramandato nel sutra e quindi è storico, può venire fuori l'umanità del Buddha, che anche lui ha provato, ha sperimentato, ha detto, beh, queste cose potremmo anche farne a meno, ma non si è reso conto che gli altri non lo sapevano. Perciò questo concetto di onniscienza, di prevedere il futuro, può, anche solo da un fatto così piccolo, poter essere considerato come non reale. Ma questo sminuisce il Buddha? Secondo me semplicemente lo fa vedere in un'ottica totalmente umana, fa vedere che il Buddha aveva una sua umanità, il Buddha ha sofferto, soffrì nel cercare la via, non fu un sentiero rettilineo, seguì dei maestri, li lasciò, ne trovò degli altri, li abbandonò anche questi, sperimentò una pratica che lo portò al limite della distruzione fisica, si accorse che non era quella la via, ne prese un'altra. Quanti vicoli ciechi ha conosciuto anche Siddhartha Gautama? E quindi questo ce lo fa diventare umano. Il fatto che lui fece uno sforzo veramente notevolissimo e incredibile e poi riuscì a lasciare tutte le visioni errate per trovare finalmente quella giusta, non si attaccò a una visione considerando quella, ma riuscì a avere un'apertura tale da andare al di là. E questo, secondo me, è la sua enorme grandezza. Quello che ce lo ci rende grati veramente di quello che è stato il suo percorso, percorso di lacrime e sangue, e che poi è stato edulcorato da tutte le storielle che hanno creato, ma non sono riusciti a nascondere questo, perché anche lì nella sua storia rimane un po' nelle pieghe questi aspetti, ma se noi riusciamo a vedere, vediamo quale fu veramente la sua vita. Quindi tralasciare questi aspetti non rilevanti, pensiamo forse che essere leggeri come una piuma, pesanti come un macigno, camminare sull'acqua, volare nell'aria, vivere una vita lunghissima, indeterminata, siano le cose che ci portano a superare la sofferenza. È questo superare la sofferenza, avere dei superpoteri. Oppure vedere e comprendere la realtà così com'è. Io penso sia comprendere la realtà. E quindi lasciamo questi aspetti e vediamo quello che è il Buddha, ma non per sminuirlo, ma perché se noi abbiamo un'idea sbagliata della Bodhi, ovvero del risveglio, possiamo cercare di perseguire una strada che non è quella, entrare nei famosi vicoli ciechi, quelli che il Buddha ha lasciato. Se io credo che per essere un risvegliato debba conoscere l'universo così com'è, nella sua interezza, probabilmente sto cercando in modo sbagliato, e se cerco in modo sbagliato sarà molto difficile che trovi. Ma se io penso che arrivare al risveglio vuol dire accettare la realtà così com'è, accettare che la mia vita è incerta, che prima o poi lascerò questo corpo, come tutti quelli che l'hanno fatto prima di me e lo faranno quelli dopo di me, e lo accetto serenamente, questo per me è una fonte di risveglio. Questo è avere un momento di risveglio. E quindi cercare in modo corretto il risveglio. Questo non significa che il Buddha non ebbe delle facoltà particolari. Immaginiamo che ci sia un villaggio isolato in cui per un problema genetico gli abitanti sono ciechi o i più fortunati ipovedenti. Se arriva una persona con una vista normale, può prevedere dei fatti che un cieco non riesce a vedere. Per esempio, se questo villaggio è in punta a una montagna, può vedere che sotto c'è una comitiva di persone che sta arrivando, che magari arriverà tra 4 ore o una giornata. Può sembrare che stia avendo una preveggenza, semplicemente ha una vista normale, che non ha il cieco. Ma se io sono accecato dall'ego, dai miei desideri, dai miei bisogni, dal mio egoismo, dalla mia paura, la visione che ho della realtà è sicuramente appannata e distorta. Sono come quel cieco o quel ipovedente. Se io riesco, man mano, a cancellare, almeno parzialmente, l'egoismo, la paura, tutte queste sovrapposizioni che poi portano all'odio, all'avidità, alla gelosia, all'invidia, se riesco a ridurre tutti questi aspetti, allora la mia visione diventa più limpida ed è molto più profonda. Perciò il Buddha sicuramente riusciva a vedere cose che noi non riusciamo a vedere, ma non perché avesse facoltà paranormali o supernormali, ma perché aveva realizzato la sua umanità a livello sicuramente estremamente elevato. Ecco, quindi arrivare a questo livello elevato ci porta sicuramente a delle comprensioni particolari, a comprendere gli altri. Se io quando parlo con Alfredo non devo difendere il mio ego, posso ascoltare Alfredo e posso capire certe cose di lui. Ma se io quando parlo con Alfredo, lo faccio così, non c'è niente tra me e Alfredo naturalmente, ma se io quando parlo con Alfredo devo difendere quello che sono, allora non lo ascolto veramente per quello che mi sta dicendo, non lo vedo per quello che è, ma per quello che io penso che sia Alfredo. E chiaramente la mia visione della realtà è inferiore e distorta. Ecco, Perché secondo me bisogna cercare il risveglio nella via giusta e non farci delle idee preconcette, mistiche. C'è un proverbio zen che dice: prima del risveglio gli alberi erano alberi, i fiumi erano fiumi. Dopo il risveglio gli alberi sono alberi, i fiumi sono fiumi. Cioè, quello che vedo non è cambiato il mio modo di vedere gli alberi e i fiumi, li vedo in modo diverso. Ecco, avevo tante altre cose che avevo pensato, ma penso che questo possa essere sufficiente. Ecco, forse un'ultima cosa. Sempre sulla visione somma o suprema. Fino a circa 150 anni fa si pensava che l'essere umano fosse stato creato da una qualche divinità. Lo credevano i cristiani, gli ebrei, i musulmani, ma anche altre religioni come l'induismo, eccetera. Ma invece un certo signor Charles Darwin ci è venuto a dire che l'uomo deriva dagli scimmioni pelosi. E che gli scimmioni pelosi derivano da altri esseri, da altri ancora, altri ancora, altri ancora, e tutto sommato tutti abbiamo un'origine comune anticamente. E quindi, se noi non siamo stati creati così da una divinità, ma siamo il frutto di un processo in divenire, chi ci dice che tra 100.000 anni, tra 500.000 anni, tra 2 milioni di anni, non venga in essere un'altra creatura? Che è la stessa differenza che c'è tra i gorilla e noi, e che quindi abbia una visione incomparabilmente superiore della realtà di quella che possiamo avere noi adesso. Quindi dire che il Buddha ebbe la somma e totale comprensione, secondo me è un azzardo. Possiamo dire che ha avuto sicuramente una delle più alte possibilità di comprensione che l'essere umano attuale ha, ma dire che questa sia la somma suprema, beh, io non ci metterei proprio la mano sul fuoco. Perciò diamo la possibilità di evoluzione, c'è ancora possibilità di migliorare, se la nostra razza non distrugge questa terra prima, ma questo sta a tutti noi, cercare di preservare questo mondo sperando che possa dare origine a qualche essere un po' più benevolente verso il mondo, le altre creature, che noi abbiamo così poco rispetto degli esseri umani che poi gli animali, i vegetali, il mondo in sé, non abbiamo questa grande considerazione. Ecco, quindi diamo questa possibilità di cambiamento e questa possibilità di cambiamento può essere anche in noi, perché non è detto che io sia sempre così. Posso migliorare, posso raggiungere la Bodhi, se l'ha raggiunta Siddhartha Gautama, che era un uomo come me, uomo intenso come essere umano e non come genere, perché non posso raggiungerla io? Oltretutto sono grandemente avvantaggiato perché il Buddha ha dovuto scoprire tutto un percorso da solo. Io sono avvantaggiato, come Einstein è stato avvantaggiato da Newton e Newton è stato avvantaggiato da Galilei. Non hanno iniziato ognuno da zero, ma come dicono, sono saliti sulle spalle dei giganti. E perché noi non possiamo salire sulle spalle del Buddha e utilizzare le sue intuizioni per noi stessi, andare avanti e quindi raggiungere questo benedetto risveglio? Ecco, con questo penso di avere finito l'esposizione. Scusate, è stata molto lunga. Spero che ci sia magari qualcosa da dire a proposito di questo.
Da quando ho iniziato a crescere e a sviluppare una mia
personalità, quando sta avvenendo la persona che poi diventerò, insomma, tutte queste sovrastrutture sono iniziate a crollarmi perché non reggevano per via di tutti e perché che io mi ponevo. E proprio ieri sera è arrivata a dirmi: ma tu trovane uno, chiamalo come vuoi, chiamalo natura, chiamalo universo, chiamalo destino, non devi chiamarlo Dio, però tu hai bisogno di qualcosa a cui affidarti, di qualcosa che ti dica che c'è un senso. E io l'ho guardato e ho detto: ma no, perché? E se non ci fosse, perché devo cercarlo per forza? Non mi basta, è già tanto quello che c'è sul tavolo, che c'è sul piatto, perché devo aggiungere altro? Ed è veramente un bisogno che non sento e che credo appartenga proprio a quella fragilità che è propria dell'uomo, di sentirsi coccolato, accudito e di potersi anche sbarazzare in alcuni momenti della propria responsabilità, perché, come diceva Fromm, la libertà comporta delle grosse responsabilità e non è da tutti volersene assumere. Invece, per una persona che con serietà, indipendentemente da come lo identifica, che lo chiami Dharma, che lo chiami cristianesimo o che sia, non è importante, è importante che quella persona abbia voglia arrivare da qualche parte a essere una persona migliore, ma con serietà e con onestà verso se stessa. Perciò non vedo tutto questo motivo di preoccupazione che invece mia mamma, ma come evidentemente magari persone anche di un'età e che sono cresciute in epoche diverse dalla mia, probabilmente vedono, perché sì, cioè per loro è tutto un derivare da influenze di questa epoca sballata, quando invece non si riesce forse a vedere che magari qualche passo nel nostro piccolo lo stiamo facendo verso l'evoluzione a cui accennavi, cioè lungi da me essere il superuomo che Nietzsche evocava, però secondo me qualche speranza ce l'abbiamo di avanzare. Niente, questo episodio volevo condividere.
Sera abbiamo toccato degli argomenti abbastanza tosti. Io esprimo quello che penso, chiaramente, che non è detto che sia giusto, sia chiaro. Allora, noi abbiamo un determinato modo di vedere le cose. Secondo me le cose sono soggettive. La verità assoluta per me non esiste. Ognuno ha una sua verità nella quale crede. Se uno ci crede è fortunato, se uno ce l'ha e ci crede è fortunato, se uno non ce l'ha, fa finta di crederci, gli è andata male. Cioè, ognuno di noi ha, cioè, ragazzi, siamo qua, che senso ha la nostra vita? Ce lo dobbiamo chiedere noi. Cioè, a un certo punto bisogna dare una risposta, ma non è mica detto che la mia risposta sia uguale a quella di Gerry o sia uguale alla tua. Un'esperienza che ho vissuto. Ho curato mio padre quando stava male e ormai, insomma, stava andando. E lui ha visto che io ero, insomma, stavo male, a vedere che stava male e lui stava male. Mio padre era fortemente religioso, cristiano, cattolico, apostolico romano. Ma guardata e ha fatto: tutta la mia cocca me va dal Signore, tranquillo, in dialetto, da maniera. Cioè, io che avrei dovuto assistere, coccolarlo, cosarlo, mi sono trovata spiazzatissima. Perché dico che per la malora dovevo essere io ad aiutarlo. Invece è lui che con la sua fede, cioè col suo credere in questa cosa, mi ha consolata. Anche perché lui era un padre, nel vero senso della parola, che curava i figli. Allora,
scusa, in italiano sarebbe?
No,
questa frase.
Non preoccuparti.
La mia cocca, a me va dal Signore, significa non preoccuparti, cocca, io vado dal Signore, cioè io vado dal Padre Eterno. Scusa, non sapevo che allora, a un certo punto, se uno capisce che con la sua testa con le proprie tendenze, è portato a cristianesimo, islamismo, induismo, brahmanesimo oppure buddismo, secondo me fa la cosa giusta. Poi non è che uno dica io sono buddista e sono il migliore del mondo. Io sono buddista, credo in queste cose, basta. Se poi gli altri ci credono con me mi trovo un po' meglio, se non ci credono, pazienza. Cioè la cosa fondamentale per me è riuscire a dare una determinata direzione alla propria vita, avere un qualcosa da seguire, non smarrirsi. Intendo dire, capita anche di smarrirsi, però poi cercare di ritrovare la strada, ma senza pensare io sono il migliore, io sono il peggiore, cose del genere. Siamo tutti per strada, cerchiamo tutti i sentieri giusti, quella che per noi è la verità, via dicendo. Noi siamo qua che cerchiamo, tramite il Buddha, di andare un pochino avanti, di migliorare e di aiutare anche gli altri.
Allora, io posso sottoscrivere quello che ha detto Slavica, scusami, mi veniva Deniseva e non mi veniva Slavica. Nel mondo sembra che ci siano circa 1 miliardo di atei, quindi non puoi considerarti sola e penso che ti puoi considerare sotto buoni aspetti in mia compagnia, perché nel tempo proprio certi aspetti dei dogmi non riesco, dei dogmi di nessuna religione riesco a farli più miei, quindi penso di averli abbandonati serenamente. Ecco, Matilde, io vorrei che tutti la pensassero come te, per quel che dice, io trovare una strada e seguire quella e lasciare che gli altri seguano la loro. Purtroppo non sempre così, lo vediamo nel mondo. Diciamo che in una visione all'interno del buddismo c'è una maggiore apertura, anche nell'induismo tutto sommato, perché sono religioni non, in cui l'aspetto della conversione non è fondamentale, mentre gli aspetti di religioni del libro, religioni monoteistiche, hanno questa forte tendenza a volere fare degli adepti e quindi lo fanno in modi corretti e non corretti, non sempre corretti, insomma. Ecco, io dividerei tra Dharma e buddismo. Dharma è l'insegnamento del Buddha, buddismo è la religione che nei 2500 anni successivi ne è derivata. Io mi sento un seguace del Dharma, ma non mi sento buddista. Può darsi che a volte siano delle cose abbastanza sottili, però per me è fondamentale, perché non potrei dirmi buddista e allo stesso tempo considerarmi ateo, ma posso essere un seguace del Dharma e essere felicemente ateo. Quindi io per me preferisco usare questa parola, perché quando mi chiedono se è buddista, se devo parlare con persone non particolarmente esperte, mi trovo abbastanza in difficoltà, perché dovrei spiegare tutta questa cosa e diventa un po' noiosa, no? Come può darsi che uno dica io sono un seguace di Gesù ma non sono cattolico? Ecco, e se vai in un ambito diverso da quello nostro occidentale diventa un po' difficile spiegarlo, bisogna fare tutta una serie di dare una serie di indicazioni. Quindi io non credo nel buddismo, ma cerco di seguire degli insegnamenti che ritengo validi. Sulla verità, se avete voglia, se non è stato troppo noioso questo incontro, ne possiamo parlare la prossima volta, perché anche questo è un argomento tosto. Abbiamo visto che se degli aggettivi qualificativi e dei superlativi siamo arrivati in un nocciolo abbastanza forte, abbastanza impegnativo della visione, no? Che poi in quello che ha insegnato il Buddha, cercare di togliere il superfluo e andare alla radice. Trovare il senso alla vita, e questo non è facile. Io pensavo una cosa che è relativa forse anche ancora a quella dell'evoluzione. Penso questo dell'uomo, che è una creatura sfortunata. Almeno perché mi sembra di vedere negli animali che le capacità tecniche e le capacità intellettive sono più o meno bilanciate. Quindi un animale, tutto sommato, vive abbastanza felicemente la sua vita quando non è pressato dalla necessità di alimentarsi e quando non ha paura di essere mangiato. Ma diciamo che nelle condizioni normali hanno questo equilibrio. L'essere umano, secondo me, è asimmetrico, ha delle capacità tecniche estremamente avanzate, ma qualità di comprensione molto più modeste. Quindi può fare delle cose, può dare una sua impronta, e ha dato una sua impronta a questa terra estremamente potente, ma la capacità di comprendere anche quelle che sono le conseguenze delle sue azioni non sono così chiare. Infatti stiamo portando questo pianeta in condizioni abbastanza disastrate, perché abbiamo queste capacità tecniche di modificare l'ambiente così forti, ma non riusciamo a capire allo stesso livello. Quindi l'uomo è questa creatura asimmetrica, e questo porta infelicità. Cosa ha cercato di fare il Buddha? Di migliorare la capacità di comprensione, e se non portare questi due livelli simmetrici, comunque a ridurre un po' l'impatto tra uno e l'altro. Cioè, più riesco a comprendere e più sono felice, perché non c'è più questa simmetria così marcata. Sono più felice perché riesco ad agire nel mondo in modo più coerente, riesco a comprendere meglio gli altri e riesco ad agire con un impatto diverso. Quindi, ecco, cercare nel piccolo di ridurre questo gap tra possibilità tecnica e possibilità cognitiva forse aiuta veramente a essere più felici, più che camminare sull'acqua o volare nell'aria.
Volevo aggiungere, scusate, collegandomi a quello che diceva Laika, un piccolo aneddoto che riguarda anche la mia esperienza diretta sul fatto di parlare di questa scelta che ho fatto ormai da qualche anno di seguire il Dharma, quindi l'insegnamento del Buddha. E questa cosa l'ho raccontata non molto tempo fa a un mio cugino che ha pochi anni meno di me, insomma più o meno coetaneo, il quale mi ha risposto, molto sorpreso quando gli ho raccontato questa cosa: "Ah, te sei fatto buddista!"
In pugliese.
In pugliese, perché i miei genitori sono pugliesi. Capito? E quindi lì si è innescato il meccanismo di identificazione dell'insegnamento del Buddha con una religione nuova, che ho dovuto naturalmente spiegare che non è esattamente così quello che intendo. Ecco, l'altra cosa invece seria e interessante a proposito del senso della vita, che penso sia più o meno una domanda che si pongono tutti, no? Quale sia il senso della vita. Io una risposta l'ho trovata non molto tempo fa, vedendo un filmato che avevamo visto insieme in occasione di un ritiro, e pensando alle pagine di Jocko Beck, che ho letto e riletto più volte perché trovo molto, molto in sintonia con quello che sento io, il senso della vita è viverla. Punto. Tutto lì. Niente di più. Non c'è bisogno di cercare il soprannaturale o la felicità piuttosto che l'illuminazione. Il senso della vita è viverla. Cioè essere capace di gustare le gioie che ci sono naturalmente nella vita anche di tutti i giorni, nella più normale,
e di gustare in qualche modo anche i dispiaceri, perché se li si vivono consapevolmente e con serenità, quindi sono degli insegnamenti, non sono più di tanto delle sofferenze o dei momenti di sconfitta, ma sono degli insegnamenti che la vita ci propone, ecco. Io sono arrivato per ora a questa definizione, non è detto che poi sia quella che manterrò per il resto dei miei giorni, però mi accontento, ecco, di questo. Grazie.
Ecco, un'ultima considerazione proprio su questo, Nigeri. Il bello della pratica del Dharma è appunto che si è in evoluzione, non si è vincolati da dei dogmi e quello devi stare in quell'ambito, ma puoi vedere, sviluppare anche la tua visione nel tempo e può crescere, può cambiare, può maturare e quindi avere questa possibilità di libertà, secondo me, è molto bello. E poi un'ultima cosa per Laura. Laura, io ti dico quello che penso, ma da persona normale, quindi non ho nessun insegnamento. Non so, migliore amico, migliore amica, è una cosa bellissima, però io terrei sempre questo in un aspetto relativo, perché le cose cambiano, gli amici ci lasciano, li lasciamo, e loro cambiano, noi cambiamo. Magari il miglior amico di oggi diventa tra qualche anno una persona che riconosco appena, oppure una persona con cui ho avuto anche delle serie difficoltà, posso dirlo a ragion veduta, con sofferenza, che è stato così per me. Per cui accettare che le cose che io oggi penso e che sono così oggi, domani possono essere diverse. Dare la possibilità del cambiamento e quando il cambiamento viene, accettarlo. Se mi sembra che la mia migliore amica sia cambiata, oppure che non pensi più come la penso io, va accettato, cioè può succedere, può darsi che rimanga così per tutta la vita, può darsi che le cose cambino. Quindi avere la capacità di accettare il cambiamento anche quando è spiacevole. Non so, in un rapporto di coppia può succedere che si sia fortemente innamorati e che poi questo amore si riduca o svanisca. I figli che ci lasciano, oppure che fanno delle scelte diverse da quelle che vorremmo noi, non so, tua mamma, i miei genitori, no? Ma è così. Bisogna sapere accettare che i figli cambiano, che i figli sono diversi da noi e hanno delle loro scelte personali. Che le cose che mi piacciono invecchiano, questa campana magari un giorno che mi è tanto cara un giorno si incrina e non suona più bene, che ci vuoi fare? È la vita, no? Le cose cambiano, e proprio questo è un insegnamento del Buddha: accettare il cambiamento, che è difficilissimo, perché tutti noi vorremmo che i migliori amici rimangano tali, che l'amore della nostra vita sia quello, che questa campana suoni sempre come piace a me, ma e invece c'è proprio una meditazione che, se verrai, prima o poi faremo: il corpo invecchia, si ammala e muore. Che ci vuoi fare? È così. E accettarlo porta felicità, perché lo sai. Questo mio ginocchio non è più il ginocchio che avevo un anno fa. Che ci vuoi fare? È la vita, è così. La sua anca non è più l'anca di un po' di tempo fa. Io dico quello che conosco, ma ognuno di noi ha delle cose che sono cambiate. Stiamo invecchiando, comincio a avere quelle macchie sulla pelle che vedevo nei miei nonni, comincio a averle anch'io. Sto invecchiando, ma sono vivo. Se fossi molto giovane non avrei avuto le macchie sulla pelle, ma sarei molto giovane. E sto invecchiando e magari cose che ho perso fisicamente l'ho acquistata nella visione e quindi posso ritenermi tutto sommato alla pari e soddisfatto. No? Questo è l'insegnamento che ci dà il Dharma, di accettare il cambiamento con difficoltà, a volte con sofferenza, ma poi quando si riesce a accettare il cambiamento, cioè, vabbè, è così, è inutile che mi affanni tanto, è così. Posso tingere i capelli, ma i miei anni sono i miei anni, è inutile, per me almeno, no? Posso accettarlo serenamente, questo...
Qualcuno può neanche tingersi i capelli.
C'è chi non...
Sì, ma lo posso anche fare, non c'è nulla di male, ma questo non toglie che la persona che sono, sono, non c'è niente da fare. Gli anni passano e che io muoia a 60, 80, 100, 200, 500 anni, ma morirò, quindi lo devo accettare. Ecco, accettare il cambiamento quando riesco è una grande fonte di libertà. Il fatto che molto spesso me lo impedisco, perché vorrei che le cose rimanessero come sono. Come la diga, faccio una diga, tengo il fiume per un po', ma quando la pressione diventa eccessiva il fiume travolge la mia diga e non c'è niente da fare. Quindi accettiamo la relatività, il divenire, di vivere la vita, viverla, è così.
Una cosa che è una mia difficoltà, non tanto rispetto a me stesso, ma rispetto a miei figli, in particolare a mia figlia, che è un po' un campo di pratica che io spesso riporto nelle mie condivisioni. E l'altro giorno stavamo a guardare insieme per la scuola, all'articolo 3 della Costituzione italiana, e dove si dice che le persone hanno pari dignità senza distinzione di razza, colore, religione, sesso. Allora analizzavamo ognuno di questi termini, siamo arrivati alla religione. Lei mi dice dignità, pari dignità senza distinzione di religione e abbiamo cominciato un po' a parlare. No? Allora, insomma, sono i cattolici tipo Edoardo, Matteo. Ci sono i musulmani, tipo la tua migliore amica, appunto, che è la Roba, che è una bambina tunisina. Ci sono gli Hindu, come il nostro vicino di casa, che è un indiano, un guru. Poi lei mi guarda e mi fa, e poi ci sono quelli, mi fa questo segno, come noi. E questa cosa mi ha mandato un po' in crisi, perché...
Quanti anni ha tua figlia?
11. Non va a dottrina, non fa catechismo, e questa cosa probabilmente è una cosa che lei sente, no? Della la distinzione, la differenza. E da quando siamo, ho visto questo gesto che mi ha mandato un po' appunto in... Allora ho detto, vabbè, noi però, come dire, abbiamo dei valori, abbiamo, vediamo, comunque abbiamo dei maestri di riferimento, fra cui anche Gesù, fra cui il Buddha, fra cui che lei conosce. E allora mi chiedevo se appunto, soprattutto dei bambini, no? Comunque, da qui si va poi alla seconda parte di quello che volevo dire, soprattutto quando si è molto giovani, c'è forse bisogno di un po' di identificazione, o comunque di un padre, no? Mi viene in mente che l'altro mio figlio, che è più piccolo, a livello di battuta, ogni volta che deve andare in bagno ha bisogno di qualcuno che lo accompagni, no? Mia figlia, che è più grande, non vuole più nessuno che la segua quando vuole andare in bagno. Lui, che è piccolo, ha bisogno dell'accompagnatore, no? Allora se mi chiedevo, quando sei piccoli, anche dal punto di vista evolutivo, sei bisogno di un padre, no? Di qualcuno, di una madre, spesso più della madre, di qualcuno che ti protegga, no? Mi ricordo che anche Giuseppe Gambardella, quando era venuto qua, diceva, io ogni tanto, quando mi sveglio, ho bisogno di, il mio bambino ha bisogno di avere un riferimento alto, no? E quindi secondo me c'è un po' questa cosa qui, quando si è piccoli si ha bisogno di avere. Poi l'altro aspetto era se però mi dico, io però evolvendo non ho più bisogno, no? E quindi, come dire, allora arrivo ad una posizione di ateismo in cui che l'uomo evoluto è l'uomo ateo, che non ha più bisogno di Dio, sostanzialmente introduco anche qui però un concetto di migliore e peggiore, no? Come dire, se miglioro, mi evolvo, voglio dire, il papà e la mamma li lascio e divento un uomo o una donna libera. Se invece non migliore, continuo ad essere il figlio che ha bisogno del papà e della mamma. Ecco, sono questi aspetti che in questo periodo mi stanno abbastanza attraversando, essendo padre, figlio e non Spirito Santo, ma con mia madre che mi dice: beh, ma a tua figlia non gli fai fare il catechismo, non gli fai fare la comunione, non gli fai fare la crisi. Allora ogni tanto vado un po' in default e dico: va bene, cerchiamo qual è la cosa migliore, no? Mi chiedo, così. Volevo esporre un po' le mie questioni rispetto a queste cose di cui abbiamo parlato questa sera.
Noi su questo abbiamo un po' l'esperienza dei nostri figli che sono stati in una situazione del genere. Uno dei due, non mi ricordo più, a un certo punto ha voluto fare religione.
No, beh, alle superiori, no, ma siccome poi a scuola molte volte non gli danno tanto un'alternativa, perché in realtà i ragazzi che scelgono questo percorso non religioso, poi lì ci sarebbe un altro capitolo da aprire. Dovrebbero avere un'alternativa, cioè avere uno spazio dove stare, per fare delle cose. Invece più delle volte loro non sanno dove mettersi, oppure li lasciano in classe. Allora a quel punto lì, e poi appunto lì dipende un po' che percorso fanno a livello, perché negli elementari parlano di religione in senso di chiesa, di cattolici, fanno religione cattolica. Però molte volte invece alle medie, alle superiori ci sono degli insegnanti che fanno dei percorsi alternativi, parlano anche di sociale, coinvolgono su dei temi un po' di valori ragazzi, quindi visto che questa insegnante proponeva anche degli argomenti che erano di interesse al di là del fattore religioso, lui ha detto: beh, a questo punto per stare in classe così io sono come gli altri, partecipo e sono... sono anche valutato al limite per questa cosa, quindi si è messo a partecipare proprio attivamente al percorso scolastico.
Ma la scuola
è diverso, capito? Cioè, nell'elementare invece
nell'elementare aveva fatto.
Elementari di fatto poi ti fanno salire perché non prendono i bambini che non fanno altrove. E lasciano in classe, dicono: potete fare altro, leggere o fare i compiti, però state qua. Non è che danno, cioè invece dovrebbe essere altro, perché se vogliono fare religione cattolica c'è tutto l'ambito dove farla. Quando c'è la scuola, quindi se non è una scuola religiosa non dovrebbe esserci l'insegnamento del cattolicesimo a scuola. Al limite proponi la conoscenza delle religioni che sembrano poi a quell'ambito, cioè gli insegni cosa dicono appunto gli indisti, insomma tutte le religioni con cui loro vengono appunto a contatto, perché adesso ci sono classi che sono multietniche, non sono più classi di bambini italiani.
Ma quindi ci saranno molti anche che non fanno religione rispetto a una volta.
Esatto. Però
nella classe di mio figlio sono 26. Sono 18 che vengono da altre religioni, quindi quando fanno religione si svolge.
Cosa fanno?
No,
fanno
degli
altri
percorsi. Questo è già un'altra età, perché tu quanti anni hai?
23, 22.
Come nostro figlio, Luca, 21 anni, quindi insomma, già era anche una cosa. Adesso proprio
adesso
tanti,
sì.
Bambini, negli elementari tantissimi. Poi magari in scuole altre un pochino si diversifica.
Però... No, mia figlia deve sempre fare religione a scuola, perché non ama andiamo in parrocchia, non fa catechismo, non fa i percorsi.
Però a scuola, cioè poi alla fine c'è un ambito per quanto mi dipende da come lo propone. Però quello hanno fatto anche legato al periodo dell'infanzia, no? Del sentirsi un attimo di appartenere o meno. Poi crescendo cambia un pochino. Sì. Nei periodi di altri, un'altra parte del percorso scolastico si identificano diversamente, hanno un po' meno bisogno di questo tempo.
Io direi che possiamo chiudere qui, anche se il discorso è interessante, però non vorrei che poi diventasse troppo pesante. Quindi se siamo interessati, se questo aspetto può avere un senso per noi, io pensavo appunto a questo secondo incontro sui falsi sinonimi e falsi contrari, proprio per dare un'impronta al linguaggio, soprattutto all'interno del Dharma. E anche qui vedremo che sarà piuttosto tosto. Non sembra sinonimi e contrari, sembra anche lì una piccola cosa, invece porta veramente direttamente al centro del discorso della pratica. Quindi vediamo se ci troviamo, se ci saremo, ne parleremo insieme. Pensavo tra due venerdì, quindi lasciare anche un attimo di decantare questa cosa.
Sì.
Sì.
Perché io devo far passare per la registrazione, datemi 15 secondi.
Quindi 7.
Può essere.
Sette.
Poi mi pare Pasqua e poi se ci sopravviviamo a tutti questi incontri ci sarebbe quel terzo che sarebbe quello che dà un senso a questi due, ecco. Almeno per me, non è detto che lo sia per tutti noi. Grazie dell'attenzione, grazie di essere stati qua. Magari ascoltiamo ancora un attimo il nostro respiro.